Grazie professoressa. Sicuramente tornano alla mente alcune cose a proposito della vita quotidiana che in effetti richiamano un po', parlo personalmente, quel discorso sulla sapienza che ci portiamo dentro anche senza saperlo. Parliamo di cose banali, il vestito della domenica, il lavoro contrattato nelle piazze in una specie di incontro collettivo serale, come. Sono tutte esperienze che vengono da quel mondo che non conosciamo, quello dell'Antico Testamento, che ci riportiamo dentro senza saperlo. E ce ne sono sicuramente tante, no, tanti di questi esempi che ci informano ancora, ma che non conosciamo più, o meglio, di cui non abbiamo più la sapienza. A questo punto, partiamo con gli interventi dei corsisti. Se lei è d'accordo, noi normalmente li raggruppiamo in terzine, in modo tale da permettere anche delle risposte articolate e anche organiche. Il primo è di Marco Corno, mi raccomando a tutti naturalmente la sintesi, diciamo più che altro, la chiarezza e la sintesi. Prego, prego Marco.
Grazie Luca, io volevo farle una domanda che ha un pochino anticipato con il suo ultimo intervento. Permettendo che non sono un esperto di filosofia e non mi intendo di queste cose, volevo chiederle però se proprio una risposta non sia proprio ai nostri problemi che stiamo vivendo oggi, sia proprio io la chiamo la filosofia dei popoli indigeni, no? Mi viene in mente in questo senso anche Papa Francesco, no? Con l'enciclica Laudato Si' e poi Fratelli Tutti. Cioè l'importanza che sta dando all'ambiente e che poi, diciamo, ha dato una dimostrazione pratica col sinodo sull'Amazzonia. Questi popoli, no, che hanno questo contatto forte con la natura, hanno, diciamo, io dico una filosofia un po' diversa dalla nostra. Ecco, io volevo chiederle proprio questo, se forse questi popoli che noi occidentali consideriamo, tra virgolette, un po' più arretrati, in verità non sono forse più avanti, rispetto a noi. Grazie.
Prego, Ludovica.
Grazie Luca, grazie alla relatrice di oggi. Il suo intervento, anzitutto, così ha toccato due punti molto profondi della mia vita. Il primo, anch'io formazione filosofica, e proprio l'anno scorso, quando così partendo dall'invito di un amico mi iniziavo a inserire nell'attività del circolo, pensavo in corso di storia della filosofia medievale, quindi mi aiuta a trovare questi argomenti forse non noti a tutti, spesso sottovalutati da tanti che ne necessiterebbero. Poi ho un po' una seconda anima e collaboro con i salesiani per le cause dei santi. Allora io non sono mai stata in missione, ma leggo i resoconti delle vite di missionari santi. È una cosa che mi colpisce sempre come. Non dico direttamente le conversioni, ma delle relazioni, una generatività ci sia proprio quando loro assumono un ritmo del tempo e una gestione dello spazio e dei luoghi dell'incontro che non proiettano dall'esterno, dall'alto, ma anzitutto incontrando gli altri, diciamo, per come sono, lasciandosi incontrare per come in quelle zone del mondo vivono. Quindi questo è per dire un grazie. Le mie domande sono un po' due, proverò a essere molto sintetica. La prima, lei ha appunto parlato dell'uscire come un unificare, dell'uscire come di un primo gesto etico. Allora, su questo le chiederei, se possibile, così un po' una parola sapiente, perché anche nell'ambito di questo percorso 2020-21 del Dossetti si è per esempio andato a parlare di lavoro da remoto e di smart work. Incontrando magari la posizione di chi proprio partendo da una formazione economica rilevi come nel futuro questa tendenza non potrà mai rientrare del tutto e ci saranno quindi aspetti che in modo preponderante potrebbero restare da remoto. E questo però contrasta in qualche modo il modo più profondo in cui noi siamo fatti, quindi forse ecco la domanda è più dal lato dell'etica che della morale, ma come lei può aiutarci, ecco, a capire come mantenere, diciamo, la pregnanza anche di alcuni strumenti che stiamo imparando a gestire meglio, recuperando però queste relazioni dal vivo. E la seconda, in modo velocissimo, mi ha molto colpito come lei appunto si sia soffermata su queste coordinate fondamentali dello spazio e del tempo, che in fondo, diciamo, ci aiutano a superare un esame di realtà. Ecco, mi veniva in mente come proprio anche alcune patologie psichiche mantengano un'attribuzione di significato, ma con una deformazione radicale di quella che è la percezione dello spazio e del tempo e quindi della relazione. Il modo in cui noi viviamo ora, in questo contesto pandemico, quale malattia dell'animo in qualche modo ci sta portando e anche qui come possiamo essere aiutati a guarirne? Grazie.
Bene, grazie Ludovica, prego Stefano per l'ultimo intervento.
Buongiorno professoressa Potente, mi ha molto colpito il suo accenno sulla concezione della vita medievale e sul valore del tempo. Ecco, la mia domanda è la seguente: non pensa che occorra rivendicare ai giorni nostri una sorta di etica del tempo, dell'utilizzo del tempo? Mi spiego, se è vero, come ci ha spiegato Luigino Bruni tempo fa al Dossetti, che ci sono voluti anni e anni per riconoscere una dignità al lavoro e sicuramente era sbagliato che chi lavorava fosse disprezzato, tuttavia, a mio avviso, occorre recuperare il concetto che l'uomo non nasce per lavorare, ma per attività più elevate e che il lavoro è una necessità, ma non è il fine della vita umana. E pertanto occorre limitare lo spazio che occupa nella nostra vita. La mia sensazione è che oggi viviamo in un mondo in cui i valori sono ribaltati rispetto a quelli medievali, nel senso che il tempo per la spiritualità, per le relazioni umane, è sempre più un ritaglio di tempo, uno scarto del tempo, che massimamente invece deve essere occupato dal lavoro. Viviamo in un mondo in cui sentiamo continuamente invocare il lavoro, in cui si fanno politiche per il lavoro, si eliminano vincoli, a volte tutele, nella speranza di favorire il lavoro, l'offerta di lavoro, i datori di lavoro. Però ecco, a me sembra che qualcosa veramente non torni dal punto di vista etico. Non torna, ad esempio, il fatto che a fronte di una massa crescente di disoccupati, aumentano tra gli occupati fenomeni legati al crescente stress lavorativo, mobbing, l'utilizzo che citava prima Ludovica delle nuove tecnologie informatiche, smartphone, smart working, connessione continua. Citando ancora Luigino Bruni, in un articolo su Avvenire, abbiamo ormai come moderni sacerdoti manager imbevuti di falsi valori che sacrificano la loro vita a culture costruite da multinazionali e società di consulenza simili a divinità pagane, che bruciano queste persone e li sostituiscono come ingranaggi di una macchina infernale. Ecco, questa è la mia domanda, grazie.
Grazie Stefano, prego professoressa.